Questo fiore l'ho portato io. Poi ecco qui una piccola composizione, delle statuine, un angioletto. Bella quella ciotola, un'altra ciotola più grande, ma però non so chi li abbia portati, qualcuno che come me ci tiene a così a dare un po' di dignità a questa tomba. C'è anche un orsacchiotto, quindi un bimbo si è soffermato sulla tomba.
Era una giornata come un'altra, stavo andando a prendere il treno per andare a Mendrisio, andavo a cena dalla compagna. Prendo sempre il treno perché io vivo a Chiasso, mia nipote a Balerna e la mia famiglia vive a Mendrisio, dunque mi sposto spessissimo, ogni giorno quasi in questa tratta. Sono salito le scale alla stazione di Chiasso, al binario 4, e sono salito sul treno, ecco, tutto qua. Quella sera era molto affollato, un viaggio normalissimo di 6 minuti, ma io ero nel posto a fianco al corridoio e una verso nella linea di marcia. Benvenuti. E una ragazza inizia poco prima di Balerna, una ragazza inizia a passo svelto a percorrere il corridoio dicendo al fuoco, ma neanche proprio dicendolo. Non so, era strana la situazione, perché non era allarmante, ma non era neanche, insomma. Il treno a Balerna è ripartito, poi si è subito fermato, si vede che la ragazza ha raggiunto il macchinista, e io ho chiamato un mio amico giornalista dicendogli: guarda, c'è il mio treno che va a fuoco, ti faccio delle fotografie e te le mando in redazione, no? Sono sceso e mi sono avvicinato alle fiamme. Quindi ho fatto queste fotografie alle fiamme che erano proprio nella congiunzione tra i due vagoni, nella parte a fisarmonica. Io ero rimasto fuori al telefono con la redazione. Era arrivata la polizia e le persone stavano scendendo. E poi proprio al telefono io ho scoperto che quello che avevo fotografato era un ragazzo. E lì ho avuto... Beh, ero traumatizzato, ecco.
Io questo ragazzo nemmeno lo conoscevo, però abito poco lontano dalla stazione, quindi in pratica si sono sentite le sirene, tutto, e si è capito che era qualcosa di grosso. Sono stata colpita da subito da questo evento.
Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Sharon Bernardi. Era probabilmente un migrante africano in fuga verso nord, l'uomo trovato folgorato da una scarica elettrica sul tetto di un treno a Balerna. Ancora poche le certezze ad un giorno.
La vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera sul tetto di un treno Tilo partito dall'Italia diretto in Svizzera era un uomo di colore, forse un migrante che avrebbe tentato in questo modo di attraversare il confine. Un'ipotesi al momento avanzata.
Ecco, mi trovavo in parrocchia, credo che fosse in chiesa, quando arrivata questa notizia, perché essendo successa alla stazione qui di Balerna, la cosa è diventata subito pubblica, perché alcuni sono stati spettatori di questo evento e hanno visto anche accorrere i pompieri, la polizia, e quindi nel giro di poco la notizia è arrivata.
Questo mi aveva lasciato una sensazione, veramente un disagio profondo, no? Cioè, ho pensato: com'è possibile che un ragazzo possa morire in questo modo atroce, stupido anche, per una cosa invece perché cercava la libertà in fin dei conti. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo come sensazione. Mi ricordo che ne ho parlato subito con i ragazzi il giorno dopo, il giorno stesso. Quello mi ricordo perché io ero anche docente di classe di una quarta, ero insegnante di italiano fino all'anno scorso in questa quarta, oltre che docente di classe. E sicuramente era un fatto drammatico che si legava molto a tutte le attività che avevamo svolto nei mesi precedenti, che appunto ci vedeva impegnati nell'aiutare la parrocchia di Rebi e Don Giusto nel raccogliere raccolta di abiti e cibo per i giovani migranti, spesso anche non accompagnati, che lui aiutava.
Beh, la notizia è girata subito perché è avvenuto a Balerna, che è a un passo da come ero qui in parrocchia, e poi beh, si è tenuti in contatti telefonici. Ovviamente c'è stato un periodo in cui la salma è stata portata in ospedale, per cui non si sapeva chi fosse la persona. C'è stato un certo segreto da parte della Confederazione Elvetica, anche se a Como già si sapeva in quei giorni l'origine e la nazionalità della persona, appunto, che era del Mali. Ci siamo informati, una volta saputo il nome, se la persona era passata di qua, e nessuno se lo ricordava, quindi qui non è passato.
Ho saputo la notizia tramite un portale internet. Sono rimasto sinceramente colpito e ho cercato naturalmente di avere subito qualche notizia in più su quanto era accaduto. Effettivamente siamo purtroppo, dico, abituati a migranti che perdono tragicamente la vita, però quando succede in casa tua naturalmente lo senti in modo molto molto più forte, molto più concreto. Da sindaco mi sono subito sentito in dovere di chiarire intanto cosa fosse successo e di dire a chi si stava occupando del caso che noi eravamo a disposizione per fare la nostra parte, anche per quanto poi riguardava la cerimonia di sepoltura, il contatto con i parenti, eccetera. Questa è una delle prime cose che ho fatto.
Siamo fatti quindi risalire sul treno e mentre si parlava, qualcuno parlava della situazione dei richiedenti d'asilo in Svizzera. Poi sul treno qualcuno si lamentava del ritardo, ma in quel momento lì erano passati 10 minuti. Nessuno poteva non sapere che era morto un ragazzo, perché c'era stato un passaparola. Io ero da solo e stavo male, ecco. Ebbene, io sono sceso proprio, mi sembra, a questa distanza e mi sono avvicinato a fotografare l'incendio che stava ad altezza degli uffici dell'FFS. E il treno era molto lungo, eh? Stava qua. È arrivato qualche addetto dell'FFS, siamo tornati indietro, siamo risaliti sul treno. Abbiamo atteso 5-10 minuti, non ricordo, e lì qualcuno al telefono si lamentava del ritardo. Io ero... stavo in un silenzio assordante. Mi tremavo, non so... Avevo anche ribrezzo di me stesso di aver fotografato, ero traumatizzato da questo, e di possedere quelle fotografie lì. Penso che non riuscii a cancellarle... In quel momento l'ho cancellata appena mi sono ripreso un attimo. E poi, una volta scesi di nuovo, si hanno fatti andare sul binario 1. Allora erano già arrivati i soccorsi, la polizia, ma il problema loro era che questo corpo di questo ragazzo non si riusciva a staccare da quella parte fisarmonica. E sono andato a sedermi qui su questo scalino e vedevo che si preparavano i picconi per tirar giù il corpo del ragazzo.
Quando sono sceso alla stazione notavo gente smarrita, scioccata di questa situazione. Si è saputo che era un migrante che ha tentato questo viaggio della speranza sul tetto del treno senza valutarne tutte le conseguenze, e mi è sembrato che in quel momento lì cadessero i pregiudizi, addirittura quasi la contrarietà nei confronti di queste persone. Un fatto di quel genere ha davvero scosso le coscienze, la mia per primo.
Qui era pieno di gente, si sentiva la puzza di un corpo, della carne bruciata. E poi, quando ho alzato la testa, mi sono accorto di avere davanti a me quel corpo fumante. alla mia destra c'era un gruppetto, c'era un ragazzo probabilmente la stessa età con altre persone, che parlava invece di cose abiette, parlava del fatto che se controllano, come li chiamano qui in modo razzista, gli asilanti, anziché i richiedenti d'asilo, se controlla loro non gli fanno niente, non gli danno la multa, mentre poveretto lui invece subiva la multa. Mi ero infuriato. Allora mi sono alzato e sono andato contro queste persone, spingendole fisicamente qua, dicendo al ragazzo di alzare la testa e guardare al vagone, che c'era un suo coetaneo bruciato, vivo.
Per la mia missione e per il mio servizio di sacerdote non mi è inabituale, ecco, confrontarmi, essere presente al momento stesso della morte di una persona, normalmente però persone anziane, malate, qualche rarissima volta in seguito a un incidente. E in questo caso direi che ciò che mi ha toccato nel vivo è che questa persona incognita, abbiamo persino voluto dargli un nome provvisorio chiamandolo Victor, perché il patrono, il santo patrono di Balerna è San Vittore, e proprio io e i miei collaboratori, tra parentesi, è una parentesi che sto facendo, abbiamo voluto già subito dare come un nome a questa persona, a questo volto così estraneo, apparentemente così straniero, perché, e torno alle mie emozioni, subito mi sono detto: questo è un parrocchiano, chiunque sia, di qualunque religione sia, qualunque sia stato il motivo per cui proprio qui casualmente, diciamo, è venuto a morire, non possiamo non considerarlo parte della nostra famiglia, della nostra comunità. E subito è scattato quel desiderio di dire: dobbiamo fare qualcosa per dargli pace, per comporre comunque questo finale tragico della sua vita.
È la direzione che ha invitato i docenti, e tramite i docenti i ragazzi, a partecipare alla veglia, chi ne avesse avuto voglia e tempo di partecipare alla veglia che si sarebbe svolta la sera dopo la scuola, prima di cena qua, con la partecipazione anche di Don Giusto, per esempio, che in quel momento la persona che più di tutti si occupava di migranti a Como. E c'è stata la partecipazione, mi ricordo, soprattutto di ragazzi di terza e di quarta media, direi una ventina, però c'erano anche i genitori, c'erano anche associazioni, c'era veramente tanta gente, ed è stato un momento toccante e di silenzio. E c'era molta partecipazione sia da parte dei ragazzi che delle persone, di tutte le persone adulte presenti.
C'è stata una prima preghiera organizzata dalla parrocchia di Balerna e da altre stazioni a cui siamo andati, abbiamo partecipato, un momento comune organizzato tra la Svizzera e l'Italia di memoria di questo giovane del Mali. Lì è stato molto bello perché hanno potuto partecipare giovani migranti di Como, quindi anche se non conoscevano il ragazzo direttamente, però tanti ragazzi sono intervenuti, chi con una preghiera, chi con un pensiero, ciascuno si è espresso. Poi c'è stato il funerale, per così dire, al cimitero di Balerna, dove c'erano il delegato dell'ambasciata del Mali in Svizzera, le autorità, ecco. Però lì purtroppo i migranti che erano comuni non hanno potuto partecipare.
Non abbiamo sentito un obbligo legale di intervenire, ma quanto evidentemente un obbligo morale. Io stesso, come uomo e come padre di famiglia, prima che come sindaco, sono stato veramente molto toccato da questa vicenda, e quindi è stato giusto anche intervenire proprio per sottolineare che quello che era successo da noi. Quindi io con una delegazione del municipio abbiamo partecipato alla cerimonia che si è tenuta in stazione, molto partecipata anche dalla popolazione, perché non solo l'autorità, devo dire, ma tutta la popolazione di Balerna, anche il Consiglio Comunale ha presentato un'interpellanza su questo tema, ma devo dire tutta la popolazione si è proprio stretta attorno a questa morte così tragica e così ingiusta. Quindi abbiamo partecipato a questa cerimonia, abbiamo organizzato e finanziato la cerimonia di sepoltura.
Sono également avec les membres de la famille di Gassin, qui sont au nombre de trois et qui résident à Bamako, pardon, à Paris.
il comune ha messo a disposizione gratuitamente un fazzoletto di terra del cimitero, proprio come gesto anche di solidarietà e di compensazione della tragedia accaduta. Hanno trovato anche un imam, e non sono neanche sicuro se è la parola giusta, imam comunque è uno che ha accettato senza un abbigliamento specifico religioso di leggere qualche frase del Corano, di fare qualche preghiera, e noi parrocchiani, nel senso io con una ventina di parrocchiani, qualche rappresentante dell'autorità comunale e delle associazioni molto sensibili al tema dei profughi e degli asilanti, eravamo lì, certo molto silenziosi, raccolti. Io poi ho aggiunto comunque non un segno di croce, che sarebbe stato indelicato, ma un'invocazione di pace e di pietà a nome dei cristiani presenti. E poi soprattutto il rappresentante del Consolato del Mali ha preso la parola e ha detto proprio parole di ringraziamento e di commozione. E poi ciò che ha colpito tutti, lui ha detto: io continuo a dire ai nostri giovani nel Mali di non partire, di non avere queste illusioni di viaggi che portano nell'Eldorado, nella felicità facile da raggiungere, ma non riusciamo ad avere effetto. Continuiamo a ripeterlo, di non illudersi di trovare qui chissà che soluzioni ai loro problemi, ma purtroppo sappiamo che ci sono state questi viaggi della speranza e ce ne saranno ancora.
Con la direzione abbiamo deciso che ci voleva perlomeno una rappresentanza della scuola, perché questo ragazzo in fondo, sì, il suo funerale e poi anche l'interramento veniva fatto a Balerna e non c'era nessun altro se non l'ambasciatore o comunque dei diplomatici del suo paese, e quindi ci sembrava una cosa giusta che dei ragazzi fossero lì presenti, ragazzi di questo paese dove lui era morto, per dargli l'estremo saluto, insomma. Per cui io mi sono offerto, visto che ero implicato forse più di altri, insomma, in queste faccende, e ho chiesto ai miei allievi, ho detto: mi sembra un bel gesto partecipare, io mi sono già accordato, chi non vuol venire può star qua, non è obbligato. E spontaneamente diciamo che quasi tutta la classe poi ha partecipato alla funzione ed erano anche molto commossi.
Noi siamo innanzitutto una parrocchia, come tutte le altre, siamo in periferia di Como. Como è città di frontiera. Como ha una popolazione di 85.000 abitanti, con 12.000 stranieri regolarmente presenti e fissi, 1.000 richiedenti asilo politico, arrivati nell'ultimo anno, anno e mezzo, più un 200 persone circa, ospiti del campo della Croce Rossa governativo, che sono famiglie, sono minori, e un 150 persone circa che dormono fuori, che non hanno senza fissa dimora, straniere che non hanno un posto dove andare. Noi cosa facciamo? Siamo una piccola parte, una piccola componente di un dinamismo positivo che c'è nella città di Como. La parte nostra è quella di dare un'accoglienza a persone che vengono a bussare alle nostre porte, persone che siamo in grado di accogliere.
L'agosto mi sono ritrovata qui, il 2 di agosto, rientrata dalle ferie, con una realtà veramente esagerata nei numeri. Ogni giorno arrivavano 30, 40, 50 ragazzi, allora erano quasi per la maggior parte eritrei, quindi noi abbiamo subito attivato un servizio, primo medico e poi igienico, insomma. Questi ragazzi però si fermavano qua qualche ora proprio per riposarsi e poi andavano via, perché questo discorso è stato subito fatto a loro, che qui le porte erano aperte, perché all'inizio erano molto paurosi perché non sapevano dove erano, no? La maggior parte erano minori, molti hanno scelto di andare, però nello stesso tempo dopo ritornavano perché venivano riportati indietro. Ci sono stati per un ragazzo anche 5, 6, 7 passaggi.
È possibile proseguire il viaggio per alcuni, per altri, per la maggioranza non è possibile. La Convenzione di Dublino obbliga le persone a restare nel paese in cui hanno lasciato le impronte. Per alcuni casi, e qui questa sera per esempio c'è una mamma eritrea con un bambinetto di 3 anni, possibile fare il ricongiungimento familiare, e questo da come possibile attraverso l'associazione Posti Liberi di Lugano. È un gruppo di avvocati volontari che facilita il ricongiungimento familiare di persone che sono in Italia, migranti, ma che hanno un parente in Svizzera. L'associazione è riuscita a portare in Svizzera legalmente una quarantina di persone, e questo è un grosso successo, un piccolo corridoio umanitario, poco conosciuto ma importante.
Ho notato, proprio per la tragicità dell'avvenimento, che è prevalsa la solidarietà e la sensibilità, ciò che non è scontato. A me capita spesso di essere persino a disagio, non so, quando passo per strada, quando sono nei bar e la gente parla, no, del tema dei rifugiati, dei profughi, e a volte sono persino a disagio perché dovrei rispondere con coraggio, contraddicendo quanto sento.
Devo dire che quasi mi commuove l'atteggiamento della popolazione, l'ho visto ancora recentemente durante le giornate di commemorazione dei defunti, che andavano sì a rendere visita ai loro cari, alle tombe di famiglia, ma poi passavano anche dalla tomba di questo giovane sconosciuto, e lei può andare in qualsiasi giorno dell'anno e troverà sempre dei fiori freschi sulla sua tomba. Abbiamo deciso di destinare una parte del provento del centesimo di solidarietà per l'acqua, quindi quel centesimo che viene prelevato su ogni litro di acqua che viene fornito nel comune, per un progetto legato all'acqua nel Mali tramite Helvetas, un'associazione presente a Balerna, perché ci sembrava molto importante, ecco, dare un segnale per cercare di migliorare le condizioni di vita giù. Una piccola goccia, potremmo dire, però sono quelle piccole gocce che sommate alla fine fanno il mare, e vuole essere in qualche modo anche da esempio per altri.
A Balerna la gente si è mossa, avrebbe potuto esserci nessuno, invece c'era gente. L'impressione positiva di un paese che ha reagito bene. L'impressione più brutta, più negativa, comunque, di un sogno che si è infranto. Il sogno di un futuro migliore si è trasformato poi in bruciare una vita, bruciarsi anche per imprudenza, per ignoranza, per non conoscenza, ma anche per disperazione. Quindi un po' la sconfitta anche rispetto a quello che noi si tenta di fare e sostenere.
Mi sembra che la gente tenda a dimenticare anche facilmente quello che è successo. Per i ragazzi che qua hanno partecipato, trovo che invece sia qualcosa che rimarrà, perché li ho visti veramente anche toccati da questa tragedia, da questo fatto che un ragazzo poco più grande di loro, per cercare una vita migliore, fosse morto in modo così stupido e tragico. Mi permetto di leggere alcune parole che una di queste allieve ha scritto in un articolo del giornalino della nostra scuola. In seguito, personalmente ho partecipato anche a un momento di riflessione davvero intenso a Como, in memoria del ragazzo proveniente dal Mali. Le preghiere e le riflessioni di molte persone appartenenti a diverse culture hanno creato una voce unica. È stato un momento davvero magico in cui musulmani, cristiani, atei o semplicemente persone interessate si sono unite senza pregiudizi, differenze e paure, con il solo scopo di condividere i propri pensieri.
Era una persona sola, da soli si fanno i gesti più inconsulti, noi abbiamo qui tanti ragazzi soli che sono spaesati, vediamo la differenza fra loro che sono proprio soli e quelli che invece comunque hanno un gruppo dietro, e la solitudine distrugge.
Non avevo mai visto un corpo bruciato, ne ho sentito l'odore, e soprattutto col fatto che io l'ho visto il corpo tramite questo, lo schermo, no, della fotografia, e che non abbia proprio riconosciuto. E poi quello è stato un grande shock per me, e ci vuole sentire un po' il senso della morte per vedere, perché noi siamo in questa situazione adesso a livello europeo, e non se ne esce, ecco, questo è disperante. Ma
Sono intervenuti il testimone sul treno Marco Miladinovic, il sindaco di Balerna Luca Pagani, il parroco di Rebbio Don Giusto, la volontaria Marilù, il professor Federico Frigerio e il parroco di Balerna Gianpietro Ministrini. Ha collaborato Tiziana Pelli, musiche originali di Claudio Farinone.
Ecco, il ragazzo si chiamava Youssouf Diakité e aveva 20 anni. Aveva solo 20 anni.